Libri, storie e idee.
Buon pomeriggio, ascoltatrici e ascoltatori. Comincia il sabato pomeriggio letterario di Rete 2, come ogni sabato, e comincia con me, Michele Serra, al microfono e naturalmente con Alice, che vi accompagnerà a incontrare gli scrittori, gli autori delle novità letterarie che potete trovare nelle librerie della Svizzera italiana. Vi ricordo, dopo Alice, l'appuntamento con Camera d'Eco, la nostra ormai familiare rubrica di recensioni che dà voce agli studenti svizzeri appassionati di letteratura, e saranno proprio loro a raccontarci i libri preferiti in questa collaborazione tra Rete 2 e il portale RSI Edu. Ancora, dopo Camera d'Eco alle 16, il pomeriggio di Rete 2 continua con Le città invisibili, che oggi ci porterà in Italia a Castel Volturno, in compagnia della scrittrice italo-ghanese Jara Khan.
Alice.
Ma cominciamo davvero Alice di oggi, una puntata che, se volessimo trovare un filo rosso che unisce i libri che andremo a conoscere, ecco, questo filo rosso potrebbe essere la famiglia, nel senso che di famiglia parleremo per prima con Lietta Manganelli, figlia di Giorgio Manganelli, uno dei più grandi scrittori e intellettuali, quando ancora questa parola voleva dire qualcosa di preciso per la cultura e la società, uno dei più grandi intellettuali del Novecento italiano. Giorgio Manganelli avrebbe compiuto 100 anni nel novembre, che si è appena chiuso alle nostre spalle, ultimo tra l'altro di un elenco di voci fondamentali della cultura italiana che sono nate nell'anno 1922. Da Luciano Bianciardi a Pierpaolo Pasolini. Ecco, Manganelli forse è una delle figure più misteriose tra questi grandi intellettuali. Intanto per il suo modo di scrivere evocativo, sciamanico, pieno di neologismi, di invenzioni, di poesia anche. E poi per la sua abitudine a mescolare vita vera e fiction biografica, quindi a sovrapporre le sue esistenze letterarie alla sua esistenza tout court. Manganelli teorizzava del resto la letteratura come menzogna. E dunque, per cercare di fare un po' di luce sul mistero Manganelli, oggi incontreremo la figlia di Giorgio, Lietta Manganelli, che ha appena scritto una biografia di suo padre, che ha un titolo bellissimo, Aspettando che l'inferno cominci a funzionare, ed è appena uscita per la nave di Teseo. Dopo la famiglia Manganelli andremo a incontrare un'autrice che sta riscuotendo davvero un ottimo successo di critica. È solo al suo secondo romanzo, se si può dire solo. Lei si chiama Sara Gamberini e anche lei racconta i rapporti familiari in questo suo libro Infinito Moonlit, anche qui titolo molto bello e un po' misterioso. I rapporti familiari in questo caso sono quelli tra madre e figlia, tra una donna e la sua bambina, che è una bambina un po' magica, come tutti i bambini, no? Almeno nel suo modo di vedere il mondo. Infine, l'ultima famiglia che incontreremo oggi è quella protagonista di Bourneville, l'ultimo romanzo di Jonathan Coe, uno degli autori più popolari dell'Inghilterra contemporanea, e qui forse davvero con il suo progetto più ambizioso, e cioè raccontare 75 anni di storia britannica insieme, appunto, alle vicende della famiglia Lamb. Parleremo con Jonathan Coe di humor inglese, Brexit, musica, morte, ma adesso cominciamo dalla prima delle nostre famiglie, Giorgio e Lietta Manganelli, 100 anni di questo genio del Novecento e il racconto di una vita.
Ascolta, la filosofia si fa con il martello, la leggerezza di questa epoca per me un fardello. Passano per strada, sono quadri di fontana. Ed io, uomo tutto un pezzo, mi rinchiudo nel mio strazio. ha smesso di oscillare. In lavatrice le cravatte hanno perso ogni colore. In chiesa non ci ho mai messo piede, non voglio un funerale. E se Dio esiste, fa che faccia presto, solo voglia di morire. Le voci che sento per la strada vengono.
Professore si intitola questa canzone, che è parte dell'esordio discografico di Miriana Faieta, l'album Racconti del 2021. E chissà se sarebbe piaciuto a Giorgio Manganelli, il cantautorato degli anni venti. Non possiamo saperlo, ovviamente, perché possiamo dire solo che Giorgio Manganelli avrebbe compiuto 100 anni a metà novembre. E per celebrare questo anniversario è uscito un libro che è ovviamente prezioso per chi conosce e ama l'opera di questo gigante del Novecento italiano, ma potrebbe essere una lettura godibile anche per chi lo conosce poco oppure per niente. L'ha scritto sua figlia, l'abbiamo detto, Lietta Manganelli, e dietro il titolo, molto manganelliano, Aspettando che l'inferno cominci a funzionare, c'è il tentativo di svelare la verità dietro le finzioni della vita di Giorgio Manganelli, che esce da queste pagine come un genio nevrotico, un uomo a cui è mancato l'amore nei momenti giusti e che si è protetto con i libri. È anche un racconto bellissimo dell'Italia del Novecento, di una famiglia, degli incontri con i grandi scrittori, poeti che hanno attraversato la vita di Manganelli. Cerchiamo di raccontarlo appunto insieme a Lietta Manganelli, che è in collegamento con noi. Cominciamo magari a dire perché è necessario questo libro, cioè capiamo perché sia necessario per un editore. Ma perché è necessario per lei?
E tenga conto che io ci ho messo 15 anni a scrivere questo libro. È necessario perché, d'accordo, mio padre è un grande intellettuale e va benissimo, è un grande scrittore e va ancora meglio, ma per me, e non solo per me, è soprattutto un uomo, è soprattutto una persona, è soprattutto mio padre. Ci sono tantissimi che hanno studiato mio padre, ci hanno fatto le critiche, hanno fatto gli studi più esasperati di questo mondo, positivi o negativi che fossero. Quello che mancava e che io volevo tirare fuori era proprio mio padre uomo, non mio padre scrittore, che poi chiaramente, essendo lui, avendo avuto una vita assolutamente folle, più folle ancora di quello che lui scriveva, è venuto fuori una biografia che non è solo una biografia, che è anche una ricerca sul campo. Poi c'erano moltissime cose da sfatare, moltissime cose che si dicevano perché si era detto così, tutti avevano sempre detto così e quindi era vero. E questo a me dava un enorme fastidio, sinceramente. Ritenevo che mio padre avesse diritto alla giustizia e diritto alla verità, per quanto lui detestasse la verità, però in certi casi è necessaria, cioè un minimo di verità e non solo il verosimile, come diceva lui, era necessario lanciare molte cose da rimettere al loro posto.
Ecco, perché io proprio questo mi chiedevo, cioè come si fa a gestire una biografia di uno scrittore, qual era suo padre, che sembrava considerare la letteratura come appunto questo catalogo infinito di oggetti inesistenti e lo scrittore stesso come il massimo dell'inesistenza, no? Quindi questo lavoro che lei ha fatto non è in qualche modo anche un tradimento nei confronti di suo padre?
Potrebbe sembrare, ma non lo è, perché mio padre mi ha, diciamo, passato il testimone poche ore prima di morire in una lunga telefonata in cui questa frase non c'entrava niente, perché ci dovevamo vedere il giorno dopo, quindi stavamo semplicemente organizzando un viaggio, mi ha urlato non dimenticarmi. Cioè non permettere che mi si dimentichi, non dimenticarmi tu, perché io non l'avrei mai dimenticato e lui lo sapeva. Anche perché sinceramente non è un tradimento, sono molti altri tradimenti che mio padre ha subito nella sua vita. È stato anche per me riprendere in mano la mia storia con lui, la sua storia con me, che è stata comunque una storia tormentata, difficile, perché per anni e anni noi non ci siamo visti e non per volontà sua. E questa è una delle prime cose che io volevo chiarire al mondo, che non è vero che mio padre mi ha abbandonato. Mio padre non ha mai abbandonato nessuno nella sua vita, purtroppo, e a volte era meglio che lo facesse.
Il suo viaggio è stato un viaggio anche tormentato con suo padre, però lei racconta momenti anche drammatici di una vita sempre mantenendo un certo registro di ironia. Per lei, Lieta, che cos'è l'ironia? Cioè, come la sua ironia è figlia di quella di suo padre, se possibile?
Allora, è molto figlia di mio padre, perché sicuramente l'ironia è la capacità di vedere le cose anche più drammatiche con degli occhiali rosa, se vogliamo, con degli occhiali colorati. Perché se ci fermiamo sulla tragedia, che capita, che c'è, non andiamo più da nessuna parte. Io sono sempre rimasta legata a quella favola di mio padre, San Giorgio e il drago, vista dalla parte del drago. Non è tanto la favola in sé, quanto la comprensione e proprio l'idea che quello che io credo che mi sia successo, guardandolo dall'altra parte, è un'altra cosa. Quando la gamba della realtà non ti regge più, appoggiati alla gamba della fantasia e tutto torna normale. Per quello io ho imparato a ridermi sopra, non tanto a riderci sopra, ma a ridermi sopra, anche perché poi, come mio padre mi diceva sempre, guarda che qualunque cosa fai, poi alla fine finalmente si muore, non c'è niente di eterno, non c'è niente di tragico eternamente.
La prima parte del libro, che si intitola Leggende metropolitane in modo geniale, secondo me, comincia appunto con questo suo tentativo di verificare una serie di punti della biografia infantile di suo padre, che già lì era talmente intrisa di fiction da diventare indistinguibile. Questo esercizio, secondo lei, a cosa può servire a un ipotetico nuovo lettore di Giorgio Manganelli?
Moltissime persone che avevano paura del Manganelli scrittore, perché Manganelli scrittore ha questa aura intorno, no? Che se non hai tre lauree col bacio accademico non lo capisci e non lo puoi leggere, hanno scoperto che è una persona leggibilissima, simpaticissima, perché la produzione di mio padre è talmente vasta che ognuno può trovarci qualcosa che gli interessa.
E questo forse è proprio il punto, cioè quando lei prima ha iniziato a parlare di leggibilità, no? E credo fosse Umberto Eco che diceva che non era proprio vero che quelli del gruppo 63 si facessero, come dire, belli della loro illeggibilità, ma che c'era un po' questo gusto della complicazione letteraria, no? E non è un mistero che suo padre appunto sia un autore considerato non tra i più leggibili di quel mazzo, perché ce ne sono altri che forse sono più accessibili. E lei lo ha raccontato in un libro che invece, insomma, si classifica come leggibile nel senso migliore del termine, no?
È vero, mio padre teoricamente è del gruppo 63, in realtà no. Mio padre non è di nessun gruppo del mondo. Lui faceva parte del gruppo 63, ma da un angolo, e il suo unico scopo era quello di togliere la sedia da sotto il sedere di quelli che stavano parlando. Cioè, lui era uno che comunque di natura distruggeva tutti i posti dove lui entrava. È entrato nel gruppo 63, in realtà era criticissimo sul gruppo 63. Non era uno dei più leggibili, ma non perché gli piacesse non essere leggibile, ma perché lui scriveva così. Lui scrive così anche le lettere d'amore. perché è sempre stato così. Entra nel movimento di collaborazione civica, distrugge anche quello, comincia a dire ma che senso ha voler portare la cultura agli altri? Chi l'ha detto che noi la possiamo portare? Ma chi l'ha detto? Capisce? È proprio la sua testa fatta così. Tant'è vero che mio padre all'interno del gruppo 63 non aveva amici fra gli scrittori, ma solo fra i pittori. E i suoi pochi amici scrittori tutto facevano meno che far parte del gruppo 63.
Da parte sua, lei è difficile orientarsi dentro l'opera di suo padre. Lei in qualche modo è venuta a patti con questo disordine? Oppure addirittura lo ha abbracciato? Oppure sta ancora cercando di riordinarlo in qualche modo?
Non mi sognerei mai di ordinare il disordine creativo di mio padre. Allora, mio padre è comunque, al di là della scrittura, la persona più creativamente disordinata del mondo. Quando io andavo a trovarlo, la prima cosa cominciava a dirti non sederti su quella sedia che ci sono i libri, non sul divano che ci sono i dischi, non lì. E io, ok papà, mi siedo in terra, facciamo prima. Non è importante mettere le cose in ordine, è una perdita di tempo. Mio padre, se qualcuno osava mettergli in ordine la scrivania, che era un macello unico, non trovava più nulla. Nel suo disordine trovava tutto. Nello stesso tempo mio padre ha questo disordine, se vogliamo chiamarlo così, mentale, perché è curioso come una scimmia, quindi qualunque cosa gli viene in contatto lui deve sapere cos'è e deve scriverci sopra, perché per lui l'unico modo per parlare col mondo e poi per vincere le sue angosce è scrivere. Mio padre non sapeva nemmeno dirti ti voglio bene, ma te lo scriveva, e scriveva delle cose splendide, però non pretendere che te le dicesse, perché per lui era impossibile. Questo disordine c'è da tutte e due le parti. Io non ci vengo a patti, perché anzi mi diverte molto il fatto che questo signore si occupasse di tutto, perché era fatto così. Era comunque il tizio che leggeva un libro ungherese non conoscendo l'ungherese, perché se l'avesse conosciuto era inutile che lo leggeva.
Vorrei parlare più specificamente del libro. La parte iniziale è piuttosto affascinante, racconta l'infanzia di Giorgio Manganelli a Milano. Ed è molto interessante vedere come lui, nonostante sia considerato un intellettuale assolutamente sopra le righe, al di fuori di quello che era anche il mainstream dell'epoca, ecco, è strano vedere come sembra proprio aderire a uno stereotipo, cioè una specie di nerd ante litteram che non vuole giocare con gli altri bambini, che preferisce i libri alla compagnia, eccetera, eccetera, e addirittura sua madre arriva al punto di incoraggiarlo in questo, che per l'epoca forse è un po' strano, e di dirgli studia, studia e vedrai che diventerai come Giacomo Leopardi.
Allora, tenga conto che mia nonna, ovvero sia sua madre, era una persona, se osiamo dire, un po' particolare. E lui era il figlio sbagliato, quindi doveva in qualche modo trovare un altro modo per amarlo, visto che femmina non era. Quindi che cosa ha potuto attaccarsi a questa enorme intelligenza, a questa enorme, al di là della matematica, a questa enorme voglia di imparare? Quindi lei, che era una signora, era una maestra, era una signora che scriveva poesie, era una signora che ci teneva molto alla cultura, una ricompensa doveva averla a questo figlio che era diverso da tutti. Era brutto, era alto, loro erano tutti piccoli, erano tutti belli. Erano tutti matematici, mio padre non ci capiva niente, non era buono neanche di fare un resto quando andava a fare la spesa. Ok, non è quello che volevo io, almeno diventa Giacomo Leopardi, ma almeno Giacomo Leopardi.
Questa cosa che mi ha detto mi fa pensare a che rapporto aveva suo padre con l'idea della bellezza, perché dal libro, insomma, sembra pessimo, sembra considerarsi un brutto. Neanche chi ha nella testa tutte quelle, come dire, distrazioni letterarie riesce alla fine a separarsi da questo problema del corpo. In fondo, uno dovrebbe pensare, se io non faccio l'attore o l'atleta olimpico o il conduttore televisivo, della bellezza del corpo in fondo potrei anche fregarmene, e poi invece no.
Assolutamente no. Prima di tutto perché te ne puoi fregare se sei bello, ma se sei brutto, no. E per mio padre era un problema su cui scherzare, era grasso e ha scritto un pezzo che incomincia appunto a parlare di uomini grassi, per me giocare in casa. Si vedeva brutto da solo, si è sempre visto brutto, era sgraziato terribilmente. Il suo dramma quando poi ci siamo rivisti, è accorgersi che io gli assomiglio come una goccia d'acqua, però continuava a dire, però in bello, eh? Sì, sì, mia figlia mi assomiglia, ma in bello, eh? In bello, sia chiaro. Per lui è sempre stato un problema. La prima donna, la prima persona che gli ha detto come bello Giorgio è stata Alda Merini.
Lei parla nel libro con affetto di Alda Merini. Era la stessa Merini che diceva, io per Manganelli sono stata comunque un dramma, perché lui aveva una scarsa propensione a lasciarsi, diciamo, trasportare, mentre lei invece aveva questa, diciamo, vitalità prorompente con cui si scontrava. Anche lui la raccontava così, la loro relazione.
Allora, c'è da dire che Alda era un ciclone, lo è sempre stata, nel bene e nel male. Lui diceva, era la mia Erinni, però è anche vero che è la prima persona che ha fatto sentire mio padre un dio. È stato un rapporto molto difficile perché mio padre aveva questa tendenza a prendersi cura delle persone problematiche, e come Alda era. Io ho voluto molto bene Alda, l'ho conosciuta che ero bambina, e l'ultima volta che l'ho vista pochissimo prima che morisse. Mio padre oltretutto aveva una timidezza patologica, poi era uno che i sentimenti gli facevano una paura terribile. Infatti lui le scriveva, ma non te lo diceva mai. Lei invece era una persona che veramente si attaccava. È stato un dramma, ma è stato anche, direi, in quel momento salvifico, perché la cosa strana che diceva mio padre, che ha sempre detto io per esistere devo essere amato, con Alda lui ha capito che poteva essere amato comunque, cosa che prima lui non aveva mai provato.
A proposito di tutto il grumo di nevrosi e paranoie, lei ha detto che senza la muraglia dei libri a proteggerlo suo padre sarebbe morto 40 anni prima, no? Divorato dalle sue ansie. Si è mai chiesta se le nevrosi e la letteratura non fossero, anche qui, non fossero due elementi che si nutrivano a vicenda, e quindi senza le grandi nevrosi non sarebbe esistita la grande letteratura, oppure magari sarebbe esistita lo stesso, ma magari in una forma più accessibile, visto il discorso sulla leggibilità che facevamo prima?
Sì, voglio dire, una persona felice non scrive libri. Quasi tutta la grande letteratura nasce da nevrosi, da infelicità, da bisogni di sfogo, da bisogni di mettere in chiaro qualcosa. È vero. Senza le nevrosi non ci sarebbe la letteratura, ma senza la letteratura non ci sarebbe la nevrosi, perché, come diceva mio padre, esisteva un mondo in cui non si sapeva né leggere né scrivere, però la gente in realtà era molto più tranquilla. Non aveva da scontrarsi col dramma della parola scritta, perché la parola scritta poi è eterna, mentre quello che tu dici a uno o che tu fai è una cosa che puoi pensare che sia finita lì. Lo scritto rimane. Lo leggi tu, poi dopo 100 anni lo legge qualcun altro. Diventa un incubo, perché diventa una prova dell'immortalità, cosa che mio padre lo terrorizzava. Mio padre ha vissuto tutta la vita sperando di morire.
L'anno di suo padre, il 1922, se tu lo guardi, è l'anno che ha visto nascere Luciano Bianciardi, Pierpaolo Pasolini. Pensare al ruolo che questi intellettuali riuscivano ad avere nella società del Novecento. Difficilmente esisterà più quel tipo di intellettuale capace di essere da una parte poliedrico e dall'altra di sfidare la società. Non succederà più perché è tutto molto frammentato, non succederà più perché forse non è più la cultura letteraria quello che influenza la società. Magari c'è la cultura tecnologica o il business, lo dico in un modo assolutamente laico. Ha senso considerare il Novecento come quella perduta età dell'oro per la cultura umanistica in qualche modo?
Assolutamente sì, diciamo figlia del grande Ottocento, dopodiché con il grande Novecento finisce tutto, perché ora non ce n'è più bisogno, cioè non è che non ce n'è più bisogno, la gente non ha più nessuna voglia di mettersi a fare la fatica a scrivere, perché oggi come oggi due pensierini su Facebook e noi siamo contenti e pensiamo di avere detto esattamente quello che serve per cambiare la società. Una volta per cambiare la società si scrivevano 1500 pagine, voglio dire, adesso no, ed è veramente un peccato, ma io non ci trovo nessuno, guardandomi in giro oggi come oggi, che posso dire questo può avere un'influenza sul costume, sul pensiero, su quello che succede. Non ce lo trovo più.
Grazie a Lietta Manganelli.
Grazie a lei.
Ricordiamo, Aspettando che l'inferno cominci a funzionare, edizioni La nave di Teseo. la voce inconfondibile di Miriam Makeba, che qui tra l'altro era il suo apice artistico nel 1970, aveva poco meno di 40 anni all'epoca. La voce di Miriam Makeba ci porta a incontrare un altro nucleo familiare di questa puntata di Alice dedicata appunto alle famiglie letterarie, perché sarà tra poco con noi Sara Gamberini, una delle scrittrici più amate dalla critica italiana negli ultimi anni dopo il suo esordio del 2018, che si intitolava Maestoso è l'abbandono. Il suo nuovo romanzo invece si intitola Infinito Moonlit ed è pubblicato da una delle case editrici più attente alla qualità davvero del panorama italiano, e cioè la milanese NN. Infinito Moonlit vede al centro una madre e una figlia, convinte del loro modo animista di vedere il mondo e sempre alla ricerca del contatto, sia tra di loro che con i mondi invisibili che le circondano. E il libro, tra l'altro, è interrotto proprio da dispacci, da questi che l'autrice chiama i mondi sottili. È un racconto, più di tutto, davvero affascinante, dove non è la trama, non è il sapere come va a finire che ti fa girare le pagine, ma è proprio il piacere di adagiarsi in una dimensione che è la nostra, ma cerca comunque di andare oltre alla nostra, oltre all'apparenza del mondo. Mistica, se volete, religiosa, se volete, ma in un senso molto personale, molto anche positivo. E dunque, benvenuta all'autrice di questo Infinito Moonlit, collegata da Verona, Sara Gamberini.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Intanto vorrei dirle che quando ho chiesto l'intervista sono rimasto quasi un po' sorpreso dalla sua disponibilità, cioè siamo davanti a un libro che fa un po' del mistero il suo stile, il suo tono di voce. Parla di una donna che ha diversi amori e poi parla, soprattutto, del suo rapporto con la figlia, che in quanto bambina è una porta su un mondo magico diverso, ancora in qualche modo non intaccato dalla razionalità, dal modo di pensare più diretto magari degli adulti. Ma anche la bambina ha i suoi problemi di relazione. Ma il punto è che l'idea di spiegarlo, come facciamo di solito con i libri che seguono un andamento più tradizionale, mi sembra quasi di tradirlo un po'.
Beh, allora, quando ho scritto questo romanzo mi sono sempre chiesta: ma come ne parleremo? Come ne parlerò io, ma soprattutto anche chi avrà voglia di leggerlo, di parlarne, di recensirlo, in che modo lo avvicinerà, perché ovviamente la narrazione si fa spesso impalpabile, poi occupandosi di invisibile. In realtà, però, poi mi sono detta che per me, così come per le protagoniste, i mondi sottili sono in realtà all'interno, dentro al nostro mondo, e poi che sono molto più alla portata di tutti di quanto crediamo. Io penso solo che ci siamo un pochino allontanati dal mistero, dal senso del sacro. E quindi poi, scrivendo questo romanzo, io mi sono detta: ma come do voce a questi mondi sottili? Come faccio a farli parlare? Allora ho capito che dovevo trovare soprattutto una particolare intenzione, che nel mio caso ha a che fare con l'amore. L'amore che è molto vicino al bene. In questo romanzo, secondo me, si parla di amore. Questa dimensione è una dimensione semplice, no? Perfino un po' banale, l'amore, il bene, eppure davvero sfuggente e un po' difficile da mantenere. Così parlano così i miei mondi sottili. Sono molto buoni. Per avvicinarli ho avuto la fortuna di avere l'aiuto di alcuni amici animisti, in special modo del Senegal, proprio dei veri marabù, dei veri sciamani, insomma, molto considerati nel loro paese.
Ecco, visto che li ha citati, nel libro lei parla spesso appunto dei marabù, questi santi viventi del Sahel africano. Più specificamente, come ha incontrato queste figure e perché sono tanto affascinanti?
Ma allora, intanto devo dire che io credo molto nel destino, così come la protagonista Teresa e anche la sua figlia. E per cui credo che il destino mi abbia messo, io come la protagonista ho avuto un compagno di origine senegalese, e quindi sono entrata in questa comunità e ho potuto conoscere dei veri marabù, cioè quindi non guaritori spesso farlocchi. Ho potuto vedere che queste pratiche di mettersi in contatto con questi mondi, con gli antenati, con gli spiriti, se ci si vuole credere. Sono delle pratiche molto, molto, molto severe, molto faticose. Ci sono delle modalità segretissime che non vengono svelate a nessuno. Io, appunto, a me sono state svelate solo alcune, probabilmente quelle che tutti possiamo avvicinare. E queste persone lavorano di notte per il bene di qualcuno. Questa persona che conoscevo a un certo punto per 15 giorni doveva bere solo latte. Ecco, ho avuto proprio la possibilità di vedere quanta dedizione, quanto impegno ci vogliono per mettersi in contatto, se mai accadrà, insomma, con queste entità.
Leggendo il libro, proprio quando lei racconta come la bambina percepisce questi mondi invisibili, ma anche il desiderio di contatto con la natura, ci sono tanti elementi che mi facevano venire in mente, come prima cosa, proprio i film di Hayao Miyazaki, come riferimento pop. Ci sono dei legami che lei mette insieme tra l'animismo orientale e quello africano?
Sì, allora intanto vabbè, Miyazaki maestro di vita, per cui noi ci sì, io e mia figlia ci siamo viste e riviste i suoi film meravigliosi, e anche lui nei suoi film, non so, penso a Totoro, ti butta lì un essere immaginario, ma tu capisci benissimo che lui ti sta parlando di qualcuno che lui vede molto molto bene, cioè che il riferimento è a qualcos'altro. E allora il richiamo all'Oriente, secondo me, è da vedere un pochino su questa, i tentativi che Teresa fa, perché Teresa la incontriamo in una sua inquietudine all'inizio del romanzo, perché lascia questo fidanzato, non il papà della figlia da cui si è separata, ma un altro fidanzato con cui ha avuto una relazione insomma abbastanza lunga, lo lascia perché capisce che lui non la ama abbastanza, quindi la incontriamo molto spaesata e alla ricerca di un senso più alto per provare a colmare questo vuoto, e quindi lei ha una maestra di meditazione. E quindi si impegna, legge tutti i libri dei saggi, va ai seminari e si cerca di trovare un senso più alto, insomma. E quindi anche contempla alcune pratiche buddiste.
Vorrei entrare un po' più specificamente sullo stile, visto che è molto importante. Volutamente ogni capitolo è come sospeso in un tempo relativamente indefinito, tanto che mi è venuto da pensare, leggendo, che in fondo potrebbero funzionare singolarmente anche come racconti, come short stories. E però, quando tu superi le prime 50-60 pagine leggendo, avviene una specie di scatto di totalità, per cui entri dentro quel mondo e ogni frammento di quel mondo è uno specchio dell'intero. Come ha fatto ad arrivare a questo risultato?
E allora, intanto a me interessa tantissimo delle letture degli altri, perché sono, per noi sono preziosissime, insomma.
Pensi che ci sono molti scrittori che dicono invece di scrivere solo per se stessi?
Io invece credo un po' che, senza voler strafare o fare la dispensatrice di bene, però io scrivo proprio per amore, cioè per dare qualcosa. In quel momento, ad esempio, c'era la pandemia, io e mia figlia eravamo in questa casa nel bosco, davvero isolatissime, molto impaurite, quindi io ho detto, ma che paura, chi c'è vicino a questo bosco? E mi sono immaginata queste entità, e da lì è partita un po' tutta la storia. Quello che dici però è vero, nel senso che a posteriori, quindi non era un'intenzione, però ho visto, ho notato che Infinito Moonlit, attraverso la storia principale, racconta molte storie. Mi piaceva, credo, creare molte possibilità di lettura a seconda di quanto il lettore desiderasse andare in profondità, riferendomi però a una profondità psichica o magari emotiva, ma qualcosa che somiglia di più a quando si sonda, non so, un nuovo pianeta. E i vari livelli di lettura non dipendono affatto dalla capacità di qualcuno di andare più o meno in profondità, ma dal suo desiderio, dalla sua volontà di spingersi oltre. È possibile quindi pensare che io racconti una favola, oppure che in Infinito Moonlit ci sia un riferimento specifico al realismo magico, oppure si può prendere in considerazione la vastità dell'animismo. Questa è un po' la mia verità. E ancora di più si può contemplare la possibilità che esistano davvero persone in grado di connettersi ai mondi sottili. E in questo romanzo qualcuno incontra le entità. Teresa dirà due cose. La prima cosa, dirà, non sempre il senso di un accadimento è l'aspetto più importante. di quell'accadimento. E poi dirà, alla fine dirà, ma io ho letto di tutto, insomma, moltissimi libri di questi saggi, mi sono impegnata in tutte le loro pratiche, ma credo molto di più ai maghi, ai guaritori, agli stregoni, a queste persone a cui nessuno crede. E poi si dice che è strano, siamo tutti un po' affascinati dai folli, vogliamo tutti stare un po' vicino ai folli, nel senso alle persone un po' così estrose che ci affascinano, però quando li avviciniamo ci sembrano sempre troppo folli. Questa cosa ha anche molto a che fare con i pregiudizi. Una volta non mi ricordo chi mi ha detto: guarda, quando si parla di queste cose c'è sempre il rischio mago o Telma è sempre dietro l'angolo, no? A parte che io amo molto il mago o Telma, però capisco cosa volesse dire con il rischio mago o Telma. Però non per questo smetterò di parlarne, anzi mi interessa, insomma, portare questa passione, questa vicinanza ai mondi invisibili e farla vedere per quello che è, insomma, che possiede una sua grazia, che non è una cosa farlocca.
Si capiva che l'obiettivo finale del libro fosse offrire uno sguardo su modi di vivere, di pensare, mi perdoni la parola che forse semplifica troppo, ma insomma alternativi, diversi dal solito, ma che esistono e che sono possibili, che vanno in qualche modo rispettati. Però io vorrei problematizzare proprio questo punto qui, proprio nell'idea di questo rapporto magico tra madri e figlie, che è da una parte affascinante e indiscutibile, e dall'altra è discutibile e inquietante, perché effettivamente poi se non si esce dalla famiglia è un problema, non è detto che la famiglia poi sia sempre un luogo di magia positiva. Come si scioglie questa tensione?
Beh, intanto desideravo guardare alle relazioni da un altro punto di vista, concentrandomi solo sul destino, riprendendo quello che pensa Hillman, che alla fine l'anima sceglie in quale famiglia andare, cioè noi scegliamo in quale famiglia nascere, quindi in un certo senso ci scegliamo i genitori. E questo appunto lo dice Teresa riguardo a Maria, e però dice sì, ma allora anche io mi sono scelta mia madre, perché Teresa con Dea, la madre di Teresa, ha un pessimo rapporto, invece che Dea è una persona un po', insomma, che la ammala un po' di ritrosia e di mancanze. Quindi a me sembra che le interpretazioni difficilmente riescano a occuparsi dell'anima, perché i progetti, i propositi razionali non possono sempre raggiungerla, è come se fosse di un'altra specie. Mi interessava dire quindi qualcosa riguardo queste relazioni familiari che togliesse un po' questa pesantezza di queste interpretazioni psicanalitiche, psicologiche, dette da tutti. E così mi interessava dire di come un figlio a volte possa essere la prima esperienza di amore familiare, di amore incondizionato che una persona fa nella vita. E come questo per me non abbia mai a che vedere con la fortuna o con un caso, con il mistero della psiche, appunto, ma unicamente con il destino. Volevo proprio come liberare queste relazioni familiari che sono spesso faticose dalle interpretazioni che le rendono ancora più pesanti e affidarle un po' al destino. Mi dava un grande senso di sollievo e soprattutto è una cosa a cui credo molto di più, così istintivamente.
Lei ha scritto anche un libro illustrato per bambini, tra l'altro di una casa editrice molto interessante che si chiama Topi Pittori. Il libro si intitola Quando il mondo era tutto azzurro e la protagonista è sempre un personaggio di bambina magica. Ecco, qual è la differenza tra scrivere un personaggio del genere per i bambini e scriverlo invece per i lettori adulti?
È molto più facile ovviamente scriverlo per bambini, perché? Perché con i bambini, essendo loro molto vicini al mondo magico, non devi né condurli durante la narrazione, né fare troppe premesse, né convincerli, cioè parti già dentro all'invisibile, siamo già tutti lì, loro arrivano in 2 minuti e quindi in questo senso quando si vuole parlare di bambini magici o di così, di mondi sottili, rivolgersi ai bambini è molto più semplice, perché non devi scavalcare la diffidenza degli altri, non devi porti in un modo credibile o non credibile, sei subito credibile quando parli di magia, loro ci credono ciecamente. E poi anche una cosa che io ho voluto dire in Infinito Moonlit è un pochino mostrare diversi tipi di lettura del mondo. Allora, ad esempio, le insegnanti a un certo punto di Maria, della bambina, dicono ai genitori: ma questa bambina forse sta troppo tempo dentro al mondo magico, al pensiero magico, riferendosi a una fase psicologica, insomma, a una fase dello sviluppo, non dello sviluppo, a una fase che attraversano i bambini. Invece, per ad esempio Moussa, che è senegalese e di origine e di fede animista, il mondo magico e il pensiero magico non finisce mai. Lui, non so, avrà 40 anni nel romanzo e è ancora totalmente immerso nel pensiero magico, quindi, e guarda queste insegnanti con gli occhi sbarrati, come dire: ma perché mai dobbiamo non pensare più agli antenati dopo i tot anni? E quindi mi piaceva molto così rovesciare continuamente i punti di vista e le credenze. Come ho detto prima, non sempre il senso, l'interpretazione di una cosa, di un accadimento, è l'aspetto più importante, più giusto di quell'accadimento.
E dunque, grazie Sara Gamberini.
Grazie a voi.
Infinito Moonlit è nelle librerie della Svizzera Italiana per l'editore NN.
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar. Mas adoro a Julieta como adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas eu não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo pra você gastar. Posso a Julieta lhe mostrar a caderneta se você duvidar.
De Papel, Eliane Elias dal Brasile, ci porta verso il nostro ospite internazionale di oggi, lo scrittore inglese Jonathan Coe, con cui racconteremo il suo ultimo romanzo, che è divertente, commovente, arrabbiato anche, una lettura che è davvero un grande piacere, come spesso capita con i suoi romanzi. Jonathan Coe da anni racconta la Gran Bretagna, a noi che inglesi non siamo, e lo fa con tutta l'ironia e l'amarezza di cui gli inglesi sono capaci. Questa, dicevamo però, è una puntata di Alice dedicata alle famiglie, e proprio una famiglia, la famiglia Lamb, è al centro di Bourneville, questo ultimo romanzo di Jonathan Coe, appena uscito per Feltrinelli. Il titolo è il nome di questo sobborgo di Birmingham, dove vive la famiglia protagonista del titolo, proprio nelle vicinanze di una fabbrica di cioccolato, non quella fantastica di Roald Dahl, ma quella vera del cioccolato Cadbury, che è un po' un mito per i bambini inglesi, soprattutto per quelli come Jonathan Coe, che erano bambini negli anni 60. però Bourneville è solo il punto di partenza per questa saga familiare meravigliosa che si snoda lungo tre quarti di secolo, dal dopoguerra al Covid, se vogliamo farla breve, e che vede passare sullo sfondo alcuni grandi fatti della storia inglese. Ci sono matrimoni reali, c'è Winston Churchill, l'Inghilterra che vince i mondiali, e Jonathan Coe davvero li mette insieme formando quello che può assomigliare a un grande romanzo britannico, per fare il verso all'ideale del grande romanzo americano. Cominciamo però dall'ispirazione, che è arrivata a Jonathan Coe da un fatto triste: la morte di sua madre, avvenuta proprio nel mezzo del primo durissimo lockdown per il Covid nel 2020. E a causa del lockdown è stata una morte solitaria, che ovviamente lo ha sconvolto ancora di più di quello che già sarebbe stato in circostanze normali. Ecco, da qui cominciamo con Jonathan Coe per raccontare Bourneville.
With Bourneville, well, what can I say? Kind of grief gives you an energy.
Per quel che riguarda Bourneville, beh, credo che il dolore mi abbia dato energia. Quando mia mamma è morta nel giugno del 2020, ho sentito proprio il desiderio di scrivere di lei, per tenerla vicino a me ancora per un po', per tenerla viva in qualche modo. Lei è morta a giugno. Tre mesi dopo, a settembre 2020, lì ho iniziato a pensare al libro, lì ha iniziato a prendere forma.
E così, da un momento di dolore e di lutto, ha preso forma questo romanzo pieno di cose e, dicevamo, molto ambizioso, perché è personale e politico allo stesso tempo. E francamente la cosa più sorprendente è che queste più di 400 pagine siano uscite così velocemente, anche considerando che per Jonathan Coe si tratta del terzo romanzo in soli 4 anni. Cioè è come se a mano che il tempo passa la sua scrittura si affini e scrivere diventi più naturale, come un talento che migliora con gli anni. Anche se lui di questo non è proprio convinto.
Well, I'm never really satisfied with my writing. I'm a very glass half empty kind of person and
non sono mai davvero soddisfatto di quello che scrivo. Sono un tipo da bicchiere mezzo vuoto, a dire la verità. Quando rileggo i miei libri, mi saltano subito all'occhio gli errori, i difetti, le cose che avrei dovuto fare diversamente. Mentre stavo scrivendo Bourneville, sinceramente ero in ansia. Ero preoccupato di essere stato troppo ambizioso. Ero preoccupato perché non mi stavo prendendo il giusto tempo, ma alla fine il libro sta avendo dei buoni feedback dai lettori, quindi forse l'ho scampata anche stavolta. Comunque, se penso a com'era scrivere 30 anni fa rispetto a oggi, devo ammettere che l'aspetto tecnologico ha cambiato molto e semplificato la fase di ricerca, che è necessaria quando scrivi un romanzo. Ad esempio, i capitoli che hanno sullo sfondo eventi come l'incoronazione della regina Elisabetta, il funerale di Diana o lo stesso matrimonio tra Carlo e Diana. Io tutte queste cose ho potuto vederle con i miei occhi su YouTube. Negli anni 90 avrei dovuto chiedere un appuntamento, consultare qualche archivio di pellicole. Ecco, la ricerca per un romanzo oggi è molto più semplice.
So the research aspect of the book has become much quicker and easier.
Tornando a Bourneville, abbiamo detto dell'ispirazione autobiografica di Jonathan Coe, che ha voluto raccontare sua madre sotto mentite spoglie per tenerla ancora vicina per un po' dopo la morte. Morte che però non è stata cancellata nel romanzo, anzi è raccontata e addirittura accompagnata da una nota finale dell'autore che dice esplicitamente al lettore: guardate che quella parte della storia è vera. E noi siamo abituati a leggere romanzieri che usano la loro vita vera come base per la fiction. In questa puntata di Alice abbiamo girato ancora una volta intorno a questo argomento, che è uno degli argomenti fondamentali della letteratura. Però è raro che uno scrittore voglia sottolineare così la veridicità di un frammento del suo romanzo.
I'm actually very puritanical about this. What I like about novels is that the reader comes to them with the assumption that everything is invented.
Credo di avere un approccio abbastanza puritano al romanzo, cioè quello che mi piace dei romanzi è il fatto che il lettore arrivi davanti a loro con l'idea che tutto sia inventato. E ho un problema con i diari, i memoir, le biografie, la non fiction in generale, cioè il fatto di sapere che quello che leggi è vero, ma non sei sicuro in quale misura sia vero, ti mette in una relazione poco chiara con il racconto. Invece, se leggi fiction, hai un rapporto molto più puro, perché sai che quello che stai leggendo è un bel mucchio di bugie. Nel caso di Bourneville, ho cercato di offrire a chi legge un ritratto fedele di mia madre, nonostante il fatto che molte delle cose che le accadono nel libro sono inventate. E volevo che non ci fosse alcuna ambiguità. Per quello ho aggiunto una nota che dice che quella parte di libro che racconta la morte del personaggio ispirato a mia madre, beh, quella parte è vera. Uno di solito usa quella parte del libro, la nota dell'autore, per raccontare un po' quali sono le fonti di ispirazione, oppure per ringraziare questa o quell'altra persona. In questo caso è una specie di capitolo finale.
Say what my sources have been and this kind of thing, but in this case, I actually think of it as the final chapter of the novel, the final chapter of the story.
L'ambientazione di questo Bourneville è un'ambientazione molto familiare per Jonathan Coe, perché siamo nella zona di Birmingham, nelle cosiddette Midlands, è un luogo in cui Coe continua a tornare, nonostante poi lui viva a Londra ormai da 30 anni.
You know, whenever I come to other European countries, to France and to Italy and to Spain and so on, and talk to people about what they know of Britain, of the UK, they nearly always talk about London.
Ogni volta che mi capita di viaggiare in Europa, quando parlo con le persone di altri paesi, mi rendo conto che tutti quanti pensano alla Gran Bretagna come a Londra e basta. Identificano con Londra l'intero paese, ma è sbagliato. La Gran Bretagna è una terra molto varia. Birmingham è molto diversa da Londra, Manchester è diversa, il Galles è diverso, la Scozia è diversa. Non avrei mai voluto diventare uno scrittore londinese. In realtà non avrei mai neanche voluto viverci a Londra per 30 anni, ma quello, beh, è successo. Ci sono già molti scrittori che raccontano Londra, pochi che raccontano Birmingham, e tra l'altro quelle sono le zone della mia infanzia. I miei libri parlano della società e della politica, certo, ma sono soprattutto storie personali. Quello che sto cercando di fare è, come tutti, di dare un senso alla mia vita, di proteggere alcune parti della mia giovinezza dall'oblio, fissando alcune parti della mia vita sulla pagina. È questo. Ed è il motivo per cui credo di avere ancora un libro da scrivere, ambientato nelle Midlands.
Maybe one more.
Bourneville, come molti romanzi di Jonathan Coe, racconta il passato e lo scorrere del tempo, ma lui non si considera un nostalgico. Anzi, usa il passato per portare avanti un discorso sul presente, un discorso che poi, se vogliamo, è anche eminentemente politico.
Well, I think it's important to understand the past, and I think it's important to have a realistic view of the past.
Credo sia importante capire il passato, ricordarlo in modo realistico, e vorrei che i miei romanzi aiutassero chi li legge a fare questo esercizio. Quello di cui parlo in Bourneville, però, è soprattutto la tendenza a mitizzare il passato, cosa che gli inglesi hanno fatto moltissimo. Mitizzare il ruolo dell'Inghilterra nella Seconda Guerra Mondiale, in generale tutto quello che è successo negli anni 40. Su questo credo di essere abbastanza critico. Altre volte, invece, trovo piacevole qualche forma di nostalgia, il rivisitare cose che mi sono piaciute, che mi ricordo, può essere una canzone o qualcosa legato alla tecnologia che cambia. Ma, ripeto, l'importante è non cadere in quella tendenza che hanno avuto gli inglesi più di altri, quella di mitizzare il passato, che negli ultimi tempi ha fatto un sacco di danni. La Brexit, ad esempio, ne sono certo, è in parte una conseguenza di questo desiderio nostalgico di tornare a un ideale di Gran Bretagna che alla gente piace immaginare esistesse prima dell'Unione Europea, ma quei tempi sono passati. Finiti. Politicamente dovremmo imparare a vivere nel presente e a guardare verso il futuro, non verso il passato.
You know, those days are gone, and politically it's very important that we live in the present and look to the future much more than we look to the past.
Nonostante la serietà degli intenti dichiarati da Jonathan Coe e la profondità del suo discorso personale e politico, Bourneville, come del resto quasi tutti i suoi romanzi, è un libro molto divertente, pieno di ironia e di quello humor che per noi è facile definire inglese. Ma per lui il discorso è un po' più complicato.
Truth is never simple, truth is always multi-layered. And truth is often contradictory.
La verità non è mai semplice. La verità ha sempre molte facce e a dirla tutta, la verità a volte è contraddittoria. Nel senso che due cose che sembrano contraddirsi l'un l'altra possono essere vere entrambe. L'ironia è un modo per trovare una via per attraversare queste contraddizioni. E forse sono sempre stato attratto dal tono ironico perché ci penso molto. Negli ultimi anni ho pensato molto al cosiddetto humor inglese e sono giunto alla conclusione che sia diventato un problema per gli inglesi. Mi sembra che siamo arrivati ad avere un primo ministro eletto perché era divertente. Certo, l'ironia rimane uno strumento potente per arrivare velocemente alla verità profonda delle cose. Bisogna però stare attenti. Boris Johnson, prima attraverso il giornalismo e poi con la sua attività politica, ha portato gli inglesi a pensare che l'Europa fosse uno scherzo e noi abbiamo colto la palla al balzo dicendo «Ok, proviamo ad andarcene dall'Unione, ci sarà da ridere». Ma credo che non ci sia molto da ridere.
Just for a laugh, we'll leave it and see what happens. And it's not a laughing matter, really.
L'umorismo cosiddetto inglese è diventato più duro nel corso degli anni, più cinico. Forse il nuovo humor inglese è frutto del lavoro di scrittori, autori comici che provengono da una classe sociale diversa rispetto a un tempo. Cioè, c'è stato il boom della comicità inglese degli anni 60 e 70 che ha prodotto, ad esempio, i Monty Python. E la maggior parte degli autori di quell'onda erano persone istruite, della classe media o più spesso medio-alta. Quindi, in un certo senso, era l'establishment che rideva di se stesso, pur se con un forte elemento sovversivo, certo.
And I think now the kind of some of the most interesting comic voices in Britain are coming from different places, are coming from the working class, are coming from the lower middle class.
Oggi le voci più interessanti della comicità inglese sono donne e uomini della cosiddetta working class, quindi c'è stato un cambiamento. Ci siamo resi conto che l'establishment che ride di se stesso è divertente, certo, ma non serve a cambiare le cose.
Ultimately, that doesn't change anything, I don't think.
Il fatto che ormai da anni Jonathan Coe sia un acuto osservatore della società britannica, si potrebbe dire ormai quasi un biografo dell'Inghilterra, gli ha fruttato molti paragoni con Charles Dickens. Non più tardi di un paio di settimane fa, è stato il più importante giornale italiano, il Corriere della Sera, a mandare in stampa due paginone gemelle che mettevano allo specchio l'opera di Coe e quella di Dickens. Ma se glielo fai notare, lui si fa una risata.
I think it's totally crazy. Dickens was a genius.
Credo che paragonare il mio lavoro a quello di Dickens sia pura follia. Dickens era un genio. Dickens scriveva ogni due anni un romanzo di 1000 pagine. Era un prodigio. Era capace di raccontare tutte le classi sociali. I suoi personaggi sono incredibili. Devo rifiutare ogni paragone. Dickens era un genio.
I have to reject this comparison completely. He's a genius and I'm a minor writer.
Sul fatto che Dickens fosse un genio, ovviamente non abbiamo dubbi, ma è difficile anche negare l'impatto delle opere di Jonathan Coe anche fuori dai confini nazionali della Gran Bretagna. I dati di vendita parlano chiaro e Coe è molto amato in tutta l'Europa continentale e in particolare dal pubblico di lingua francese e di lingua italiana. Lui però è il primo ad ammettere di non capire il motivo di questa infatuazione.
Yeah, I wonder about it all the time and I never think okay. I can never think of the answer.
Ci ho pensato molto, ma non so perché. Credo che parte del mio appeal nei confronti dei lettori europei, soprattutto italiani, francesi e greci, dipenda dal fatto che questi paesi sono molto curiosi nei confronti della Gran Bretagna. In realtà io mi faccio la domanda contraria, cioè perché i miei libri non vendono di più in Gran Bretagna? Forse perché molte delle cose che dico gli inglesi le sanno già, mentre per un francese è un modo nuovo di capire gli inglesi.
To French readers it's a new insight into the British character.
Alla fine della nostra chiacchierata, Coe trova anche il tempo di scherzare sul fatto che sta parlando con il pubblico svizzero di un romanzo che parte da una fabbrica di cioccolato inglese, che è come dire il contrario di un luogo comune, ma ci mette poco ad ammettere che, almeno in questo caso, il luogo comune è semplicemente verità.
We have to make a distinction.
Bisogna distinguere tra il gusto del cioccolato e la risposta emotiva. Il cioccolato Cadbury è quello della mia infanzia, la mia Madeleine. È chiaro che ho un grande attaccamento nei confronti di quel cioccolato, ma per essere chiari, il cioccolato svizzero è meglio.
But you know, let's be clear, Swiss chocolate is better.
Libri, storie e idee.
Bourneville è il nuovo romanzo di Jonathan Coe nelle librerie della Svizzera italiana con l'editore Feltrinelli.
Pedrinho chegava descalço, fazia da vida que a gente sonhou. Pintava do nada um barato, falava umas coisas que a gente nem pensou. Como é que pode ser tão criativo, autoconfiante, um cara cortês? Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Oh, oh. Tirou da cartola uma flor e me presenteou num domingo de sol.
Con Jonathan Coe siamo arrivati alla fine della puntata di Alice di oggi, puntata dedicata alle famiglie, e parte della nostra famiglia letteraria è anche Camera d'Eco, la trasmissione che segue Alice e che racconta le scelte letterarie degli studenti universitari svizzeri. Da Michele Serra un caro saluto, a risentirci presto, e se volete ascoltare o riascoltare in tutto o in parte questa puntata di Alice, le interviste a Lietta Manganelli, Sara Gamberini e Jonathan Coe, potete recuperare il podcast su rsi.ch. Alice tornerà naturalmente a parlare di libri la settimana prossima. Thank you.
Why do you think you can't?